Alleluia. Grazie Gesù. Lode e gloria a te. Grazie Gesù. In tutta la storia dell'umanità, il concetto di Dio è stato problematico per l'uomo. La fede nelle divinità è sempre esistita nelle comunità umane, nelle forme più disparate. Vi ricordate che tempo fa ho detto che l'unica fede monoteista nella storia dell'umanità è stata il giudeo-cristianesimo, cioè l'Antico e il Nuovo Testamento. Tutti gli altri fenomeni religiosi sono di tipo politeista, sono stati e ancora sono. Ma non è mai esistito un rapporto idilliaco tra il popolo e le loro divinità. Cioè nessuna forma di religione ha mai conosciuto un Dio amicone, un Dio amicone dell'uomo. C'è una duplice ragione per questo. La prima è che, come ha constatato anche l'Apostolo Paolo, le divinità pagane sono manifestazioni del mondo demoniaco, dove gli stregoni avevano trovato accesso, credendo di contattare degli dèi, erano anche in buona fede, e sono. Avete visto quei templi pieni di figure grottesche che digrignano i denti verso lo spettatore? È molto esplicito anche l'adorazione del dragone. E lì è comprensibile che ci sia una vera e propria paura di queste forme spaventose. Ma c'è un altro motivo più profondo: la caduta dell'uomo, la scelta sbagliata di Adamo ed Eva. Dio aveva creato l'uomo per avere comunione con lui, per poter mostrare il suo amore e la sua generosità all'uomo. Dio non aveva altro desiderio che di farci godere. Ma questo legame si è spezzato. L'uomo ha piegato dalla parte del nemico ed è nata un'inimicizia tra Dio e l'uomo. Dalla caduta di Adamo in poi, l'uomo è sempre stato consapevole del fatto di non andare bene a Dio. Infatti, e poi di non essere in pace con Dio. Infatti la religione naturale consiste nel cercare di imbonire Dio in qualche modo. Viene istintivo perché l'uomo ha la consapevolezza di mancare dell'approvazione di Dio. Dio non ha mai smesso di amare l'uomo. Infatti Gesù dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato Gesù a riscattarlo con la sua morte. Ma l'uomo, siccome ha dentro di sé un concetto morale, un concetto del bene e del male, ma ha anche dentro di sé una natura decaduta, si trova continuamente mancante nel rispettare questo senso morale. È continuamente sotto un senso di condanna. E giù ancora, con più sacrifici, con più rituali, che non bastano mai per arrivare ad avere pace con la divinità. L'uomo comprende di aver bisogno di quella pace anche per il suo destino eterno, ma con i suoi sforzi non riesce mai a farsi amico Dio. È attratto da Dio, ma è anche impaurito di Dio. Perché questa comune esperienza dell'umanità nei confronti di Dio mi ha toccato così profondamente? Perché ancora una volta la vecchia storia di Adamo ed Eva nella Bibbia e la loro caduta viene confermata, altro che una vecchia favola da riderci sopra. La Bibbia presenta esattamente questo scenario e la storia dimostra che è vero, la storia lo conferma. Sembra incredibile, ma tutti noi che abbiamo scelto di credere nella redenzione operata da Gesù Cristo, siamo usciti da questo scenario. Noi finalmente siamo usciti da questo antico scenario, perché siamo stati trasferiti nel regno del Figlio di Dio, diventando uniti in un rapporto d'amore con Dio stesso. Finalmente l'uomo può arrivare ad avere pace con Dio, avere Dio come amico e alleato. Che privilegio che abbiamo noi. Signore Gesù, noi ti ringraziamo di questo privilegio di non avere più ostacoli nel nostro rapporto con Dio, per essere stati abbracciati ed amati dal nostro Padre Celeste, di essere diventati Suoi figli per sempre, per tutta l'eternità. Spirito Santo, rendici capaci di far conoscere alle persone intorno a noi questo privilegio offerto a tutti dal sacrificio di Cristo. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Oggi non c'è Paolo, ma ha chiesto di dire che sabato 12 luglio abbiamo PJD, non so se avete visto la locandina, quindi di ricordare che ci sarà il GL alle 11 e poi sabato sera alle 20:30 c'è una serata di adorazione e poi c'è la domenica la chiesa la domenica mattina, quindi il sabato sera è in aggiunta, non è la chiesa che si sposta, ok?
Grazie Gesù, grazie Signore. Grazie Signore. Incoronato in gloria, sei Signore degno della gloria, della lode.
Alleluia, gloria a Dio. Amen, 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 gloria al Signore. Benvenuti a tutti, benvenuti anche a coloro che non sono venuti ma sono in streaming. Sono bene anche loro, grazie Gesù. Gloria a Dio. Nel cuore di parlarvi qualcosa di molto semplice, spero. E ho già parlato in parte anche a Bologna di questo, se qualcuno ha guardato lo streaming, per cui qualcosa l'avrà già sentito. Volevo parlare di un qualcosa che il Signore sta parlando a me nel mio cuore, e si tratta del primo peccato che è stato commesso. Il primo peccato che è stato commesso, tante volte ho pensato era Adamo ed Eva che hanno commesso il primo peccato. In realtà il primo peccato è avvenuto nel cielo ed è stato il diavolo che ha commesso il primo peccato. È stato Lucifero che poi è diventato Satana. E il primo peccato cos'è? È l'orgoglio. È stato l'orgoglio. E guardando questi versetti e cercando di studiare un po' queste cose, mi sono reso conto che quasi tutti i peccati, quasi tutti i nostri, derivano comunque dall'orgoglio. L'orgoglio è quello che comprende anche tutte le altre nostre mancanze, tutte le nostre difficoltà. E prendiamo intanto un versetto in Luca 14, al versetto 11, dove dice: chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. E dice: ora egli disse a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo, una cena, non chiamare i tuoi amici e né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i vicini ricchi, affinché essi non invitino loro a volta te e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un banchetto, chiama i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Qui io sono partito dal versetto che ci interessa a noi, ma c'è questa parabola che dice che c'è questo invitato a pranzo e si va a sedere al primo posto, e lui dice: no, quando sei invitato devi... E il succo è: chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Quindi il nostro bisogno di crescita deriva tutto da quanto noi andiamo giù, da quanto noi ci abbassiamo. E questo è successo nella parola di Dio, succede continuamente. C'è questo, è una legge spirituale che Dio ha dato, ed è una legge che, come le leggi spirituali, non puoi aggirare. È come la legge di gravità. La legge di gravità non ci vuole tanto per capire che se tu dal quarto piano esci dalla finestra non continui ad andare dritto, vai verso il basso. Ed è lo stesso questa legge, chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. E Dio ha fatto questo in tutta la Bibbia. In tutta la Bibbia vediamo Dio che si abbassa, però Dio è Dio e alla fine è innalzato, e adesso lo vediamo piano piano. L'autore del peccato, del primo peccato di orgoglio, sappiamo che è stato Lucifero. E sto cercando di andare così per non prendere i passi, perché altrimenti sarebbero un sacco di versetti e diventa lunga. E comunque adesso quelli che riesco ve li cito, se poi volete andarli a vedere. E Isaia 14, nel capitolo 14 di Isaia e nel capitolo 28 di Ezechiele, ci parla proprio della caduta di Lucifero. E lì sono i due brani dove noi riusciamo a trovare, Lucifero e dove noi riusciamo a sapere qualcosa del diavolo. E Lucifero era questo angelo arcangelo, dice, di luce, dove era capo un po' di tutto, e dice che lui si è innalzato, dice che lui era al di sopra di tutti. Lui ha cercato, e in un versetto dice, voleva essere sopra a Dio, voleva essere come Dio, voleva passare sopra a Dio. E questo è il succo dell'orgoglio. E nel capitolo invece in Ezechiele dice che per il suo commercio si è insuperbito. E il commercio praticamente cos'è? Il commercio è quando tu cerchi di mostrare la tua merce. Tu stai commerciando, tu stai facendo vedere qualcosa, e quel qualcosa che tu devi vendere sicuramente è la cosa migliore che ci possa essere, la devi cercare di venderla, per cui il commercio suo ha commerciato, ha lavorato, fatto sta che si è preso un terzo degli angeli, ha convinto un terzo degli angeli che lui poi era capace, che lui era in grado, che lui era il fenomeno, e un terzo degli angeli è venuto e lo ha seguito. E proprio a causa di questo suo innalzarsi, è stato gettato giù. Infatti dice, sei stato gettato fino nella polvere, chi sei tu che dicevi che eri così? Perché questa legge alla fine ha avuto il suo effetto. Come lui si è innalzato, Dio ad un certo punto ha dovuto abbassarlo e gettarlo giù. Questo fatto ci porta alla risposta di Dio. Dio era in cielo, aveva tutti i suoi angeli che cantavano, che lodavano, Lucifero era il capo coro, così dicono, ed era, eccetera. Alla fine cade giù, quindi la risposta di Dio cos'è stata? Dio ha deciso di creare l'uomo. Dio ha deciso di creare l'uomo per avere, io non so quanto tempo sia passato dalla caduta di Lucifero, che poi è diventato Satana, alla creazione dell'uomo, però ad un certo punto Dio decide di creare l'uomo. E come lo ha creato? Dio ha creato l'uomo dalla polvere. Dio ha preso la cosa più bassa, più umile che ci poteva essere. La polvere, il nemico di tutte le massaie, la polvere, e dice con la polvere faccio l'uomo. E per un sacco di tempo io leggevo questi versetti e pensavo che Dio avesse creato l'uomo tipo scultore e avesse fatto questa statua in piedi. Poi una volta, girando su una spiaggia, ho visto qualcuno che aveva fatto una sagoma di una persona con la sabbia per terra distesa, e mi è venuto in mente questo versetto, il fatto che Dio probabilmente non l'ha creata in piedi perché era di polvere, non è che riuscisse però si è chinato, Dio si è abbassato per creare l'uomo, si è chinato, l'ha creato, e poi si è abbassato ancora di più perché doveva soffiare nelle sue narici. Gli ha fatto una respirazione, l'ha rianimato per tirarlo su, e l'uomo si è alzato, e l'uomo si è tirato su. Quindi Dio è il primo che si abbassa per creare l'uomo, e l'uomo così è creato dalla polvere, e però c'è un alito di vita, divino dentro di lui. E noi abbiamo il potere di essere umili, però c'è un alito divino dentro di noi sul quale il diavolo fa leva. E qui vediamo in Genesi, proprio nella caduta, come ha lavorato il diavolo. Il diavolo voleva diventare lui più alto di tutti, lui voleva essere al posto di Dio, e dice in Genesi capitolo 3 e al versetto leggo dall'1. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiare di tutti gli alberi del giardino? E ha creato così un dubbio nella sua mente. E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna: voi non morrete affatto. E questa è una menzogna. Ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno, sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Voi, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Ma in realtà era lui che voleva essere come Dio. Allora cosa ha trasferito? Ha trasferito il suo orgoglio nell'uomo. E tutte le volte che noi cerchiamo di essere qualcosa di più di quello che non siamo, è all'opera questo l'orgoglio che il diavolo ha seminato nell'uomo. Amen. E voglio arrivare semplicemente a dire questo. E da qui io ho visto che tutti i peccati che alla fine noi possiamo commettere, disubbidienze eccetera, hanno tutti la radice lì, tutti la radice nell'orgoglio, nel fatto che noi possiamo essere come Dio, nel fatto che noi possiamo essere indipendenti da Dio. Amen. C'è un brano che adesso se trovo dove l'ho scritto. In Luca 12, e che avete sicuramente letto tante volte, però ci sfuggono delle cose. In Luca 12, al versetto 13, dice: ora qualcuno della folla gli disse: maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ed egli gli disse: uomo, chi mi ha costituito giudice e abito tra di voi? Poi disse loro: fate attenzione, guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Ed egli disse loro una parabola: la tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò, perché non ho posto dove riporre i miei raccolti? E disse: farò questo, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. E poi dirò all'anima mia: anima mia, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene chi cumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. E per un po' di tempo ho pensato: ma non è che questo uomo stava facendo delle cose sbagliate? Questo uomo ha avuto un buon raccolto e dice: devo costruire qualcosa di più grande, devo ingrandire la mia azienda, gli affari stanno andando bene e faccio qualcosa di più grande. Però dice: stolto, dice, perché la ricchezza non è, devi essere ricco verso Dio. E per un sacco di tempo ho pensato questo: cosa vuol dire essere ricco davanti a Dio? Sei ricco davanti a Dio quando riconosci Dio, e l'orgoglio fa sì che tu non riconosca Dio. L'orgoglio cercherà sempre di renderti indipendente. E quest'uomo cosa ha semplicemente fatto? Ha semplicemente messo da parte Dio, ha detto: bene, adesso mi costruisco questo, poi mi riposo, poi dopo ho da che vivere tutta la mia vita, senza pensare che comunque anche il raccolto, il seme che lui raccoglieva, era perché Dio lo aveva benedetto, era perché Dio gli aveva dato questo. E tante volte noi ci dimentichiamo di questo, tante volte noi pensiamo di aver fatto noi qualcosa, è qualcosa che ho fatto io. Ad esempio, anche ai nostri figli, tante volte diciamo: i nostri figli sono del Signore, i nostri figli sono di Dio, perché tu non hai nessun potere neanche sui tuoi figli. E ho sentito una volta una donna che diceva: no, ho fatto io la fatica, l'ho partorito io. Una volta quando andavamo al Barozzi, perché una donna mi aveva chiesto di pregare per suo figlio, e io ho iniziato la preghiera dicendo: Signore, fa che ti conosca, che dia la sua vita, perché era la cosa secondo me più importante che poteva prendere. Dopo il resto, che doveva andare bene con gli studi a scuola, eccetera, veniva di conseguenza nella mia preghiera. Solo che lei mi ha fermato dicendo: no, lascia stare questo fatto qui, perché lui non vuole saperne di venire, io voglio che tu preghi perché lui riesca a superare questi esami, eccetera eccetera. Dico: sì, però sarà ben più importante che conosca il Signore, poi supererà anche gli esami. No, perché io gli dissi così ingenuamente: guarda che i figli sono del Signore. No, ho fatto la fatica io, l'ho partorito io. Allora pensaci tu, provvedi tu per tuo figlio. Allora prega tu che tuo figlio passi l'esame. E non lo so, dagli tu. Ed è incredibile quante volte noi... E questo cosa viene? Questo viene dall'orgoglio. Questo viene dall'orgoglio, del fatto che io ho fatto qualcosa, come quest'uomo dice: io adesso costruirò i miei granai, faccio tutto, ho fatto io. E il Signore gli dice: stolto. C'è un'altra parola che parla di stolti, è in Galati 3. Dice: oh stolti Galati, chi mai vi ha ammagliati? Dice: perché avete iniziato così bene e adesso state finendo. Praticamente dice: avete iniziato con la predicazione, chi vi dà lo spirito e chi vi ha salvato, vi dà la grazia, l'avete ricevuto dalla predicazione, adesso state cadendo nella legge. Cosa vuol dire ancora? Diventa ancora orgoglio anche questo. Chi vi ha ammagliati? Chi vi ha fatto un incantesimo? Chi vi ha... Cos'è? Una manipolazione. Chi vi ha fatto una manipolazione? Tu torni a cadere lì, torni a cadere nel fatto che io... Allora adesso faccio questo e sono salvato. Torni a cadere nella legge, torni a cadere nel te stesso. E anche questo diventa l'orgoglio, diventa: ho lasciato da parte Dio. Dio, posso farcela da solo. Adesso ho capito che se io prego, la mia ora dice di pregare un'ora al giorno. Bene, sto pregando tutti i giorni un'ora, sto facendo tutte le mie cose e così. Ma non è così, perché sei salvato dall'amore di Dio, sei salvato dalla grazia di Dio. È Dio che ti dà il respiro ogni giorno. Se metti giù i piedi dal letto, è perché Dio ha... Chi di voi gestisce il suo tempo che dorme? Quanti pensano di andare a letto e non vedono l'ora di addormentarsi perché sono stanchi e pensano di risvegliarsi, che sia automatico? Non è sempre così. Non è sempre così, è perché Dio continua a darti vita. La vita viene da Dio. Quindi dovremmo sempre ricordarci di Dio. L'umiltà è quella di dire: Dio, sì, conosco, dipendo da te. C'è una cosa, il prossimo mese sono 20 anni che mio padre è andato, penso, col Signore. E una cosa che mi è rimasta in mente, che lui diceva: lui era partito dalla montagna e poi era venuto giù in pianura come mezzadro, poi era riuscito a comprarsi questo quasi 15 ettari di terra e aveva fatto una stalla, perché lui era appassionato di bestiame, eccetera, tutto. E quello che lui diceva era sempre: il Signore fino adesso ci ha guardati e siamo riusciti a fare qualcosa. Per lui era il Signore, cioè il Signore. Lui si rendeva conto che quello che aveva fatto alla fine non era, non è che lui facesse un cammino di fede di quelli andava a messa la domenica e basta, cioè però riconosceva che se era riuscito a fare qualcosa nella vita era perché Dio gli aveva permesso di farlo. Amen. E allora dobbiamo ritornare lì. Chi si innalza sarà umiliato, chi si umilia sarà abbassato. C'è un principio che è quello dell'amore di Dio. L'altro giorno, parlando con qualcuno, e c'era il fatto che diceva: sì, so che Dio mi ama perché io ho dato la mia vita a Gesù. E lì per lì non ci ho fatto caso. Poi, pensandoci, ho detto: ma Dio ti ama anche quando tu non hai dato la vita a Gesù. Perché dice che Dio tanto ha amato il mondo da dare suo figlio unigenito. Dio ci ha amati quando eravamo ancora peccatori. Vedete come diventa sottile la cosa? Anche solo il fatto che abbiamo accolto Gesù nella nostra vita, pensiamo di avere un privilegio verso, dice Dio mi ama di più a me, per cui se c'è da benedire un peccatore e me, Dio benedirà me, sicuramente, ma Dio ama tanto lui quanto ama te. Dio ha amato, tanto amato il mondo da dare suo figlio unigenito. Dio ha dato suo figlio unigenito per tutti quelli che peccavano, per tutti quelli che peccano ancora oggi. Allora dice, allora io che vantaggio ne ho? C'è il vantaggio che tu sei diventato il sale della terra, c'è il vantaggio che tu sei la luce del mondo. Il sale serve per insaporire, ma serviva a quei tempi al posto del frigo, perché non avevano ancora tutti la luce elettrica, e allora usavano il sale per conservare i cibi. E noi siamo il sale della terra, siamo qui per conservare qualcosa. Cosa vuol dire? C'è un versetto che dice che l'apostasia che viene e poi sarà manifestato l'uomo, eccetera, che sarà l'anticristo, eccetera, dice è ora trattenuta finché non sarà tolto, finché non ci sarà più chi lo trattiene. Questi si manifesteranno finché non ci sarà più chi li trattiene. E io ho pensato, ma chi è che li trattiene? Sono quelli che sono il sale della terra, sono quelli che continuano ancora oggi a pregare per le persone che si salvano. L'avete mai sentito che dice, se siamo qui noi oggi perché qualcuno ha pregato per noi, se noi siamo venuti al Signore perché qualcuno ha pregato per noi? Quando ho pensato questo dico, ma proprio alla fine noi non abbiamo fatto proprio niente. Noi diciamo, sono arrivato al Signore, ho fatto qualcosa. No, perché qualcuno ha pregato per te. Perché qualcuno pregava e tu alla fine hai accettato il Signore è venuto. Quindi anche questo, dobbiamo entrare in questa dimensione dell'umiltà di Dio se vogliamo crescere, perché altrimenti Dio non ti innalzerà mai. Dio ha umiliato tutti coloro che si sono innalzati, e ci sono tanti esempi nella Bibbia. Ad un certo punto, abbiamo letto, no? Il diavolo ha usato lo stesso metodo, ha usato la stessa cosa, ed è la stessa cosa che inculca ancora oggi in noi. In qualunque lite, tu pensi di aver ragione, tu pensi di essere meglio, tu pensi di essere sopra, tu pensi di aver capito qualcosa di più, o devi dimostrare qualcosa di più, o hai bisogno di far vedere agli altri che tu ne sai un po' di più e quegli altri ne sanno un po' di meno. Questa è sempre la tecnica del diavolo. E l'uomo è caduto in questo, mangiato. Dio allora aveva pronto il piano. Qual è stato il piano? Quello di mandare Gesù. Adesso non voglio farvi tutto il discorso di evangelizzazione, però Gesù è venuto, e avete letto in Filippesi, quando è venuto Gesù, come si è mosso. In Filippesi, al capitolo 2, dice: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito e qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Quindi l'umiltà cosa fa? Stima gli altri più di noi stessi. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo di forma divina, non considerò rapina essere uguale a Dio, oppure non considerò qualcosa a cui aggrapparsi essere uguale a Dio, o non esigeva i suoi diritti per essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e la morte di croce. Gesù, quando è venuto, cosa ha fatto? L'azione che ha fatto è stata quella di annientare se stesso. Gesù è venuto solo verso il basso, ha camminato sempre verso il basso. Dice che annichilì se stesso prendendo la forma di servo e poi divenendo simile agli uomini. E poi dopo, simile agli uomini, dice che ulteriormente abbassò se stesso divenendo ubbidiente e ubbidiente fino alla morte. Gesù si è abbassato tutto quello che poteva e avrebbe potuto anche venire in una famiglia benestante e che comunque non avrebbe commesso peccato, avrebbe comunque potuto avere dei diritti quando veniva, che comunque non avrebbe commesso peccato, però ha scelto di umiliarsi, ha scelto di diventare uomo e di diventare ubbidiente fino alla morte. E dice che lui imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, per cui non è che lui arrivò, era simile in tutto e per tutto agli uomini, era simile a qualunque altro uomo, o era simile perfettamente a noi quando è venuto. Quindi non è che uno dice aveva già qualche vantaggio perché lui era figlio di Dio, ma lui ha messo da parte il suo essere uguale a Dio, non lo ha considerato. Poteva dire, va bene ragazzi, ok, adesso io sono venuto, faccio il sacrificio, però almeno un qualche privilegio rispetto agli altri dovrei averlo. Invece, perché ha umiliato se stesso? E allora continua, dice, perciò, e per questo, perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché lui si è abbassato, allora Dio lo ha sovranamente innalzato. Dio non l'ha innalzato perché dice ha fatto, no, perché ha ubbidito fino alla morte e si è abbassato fino alla morte. Allora Dio lo ha innalzato, dice, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, facendo così ogni creatura celeste, terrestre e anche sottoterra deve piegare il ginocchio davanti a Lui. Non c'è verso, non c'è nessun verso. Ho letto in un libro di Womack, dice che appena era convertito, i primi tempi, lui guidava un gruppo di preghiera e dice c'era una ragazza che ha avuto un po' qualcosa, l'hanno portato in un'altra stanza, dice ad un certo punto mi hanno chiamato e questa qui si manifestava, aveva dei demoni e dice era una cosa, io non avevo mai visto, non sapevo neanche cosa fare. Allora ha iniziato a pregare, l'unico versetto che gli continuava a venire in mente era che nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra. Allora dice, ho iniziato a proclamarlo, quando ho iniziato a proclamare questo versetto, questo demone si è manifestato, ha iniziato a dire no, non posso, io non posso ascoltare questo, io non posso sentire questo. Allora lui dice, allora funziona, è continuato con quell'unico versetto, dice questa ragazza, questa donna è stata liberata. È stata la prima liberazione che lui ha visto, senza sapere neanche di colfa. Dopo ho studiato l'argomento, ho iniziato a imparare. Però nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e sottoterra. E ogni nome, dice, confesserà. E dice, ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Perciò, miei cari, come avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più che ora sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, perché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. E mi va avanti dicendo proprio questo. Lui è Dio che opera in voi il volere e l'operare. Ma come lo opera? Quando noi ci riusciamo ad abbassarci. Quando noi togliamo di mezzo a noi tutto l'orgoglio, quando noi iniziamo a dire, bene, prendo oggi la mia croce e seguo Gesù. E la croce, voi sapete, no? Dice chi vuol seguire me prende la sua croce e mi segua. La croce è rinunciare a noi stessi, rinuncia ad ogni diritto, rinuncia ad ogni voler avere ragione. Quante volte invece noi siamo a discutere con Dio, perché secondo noi dovrebbe andare come ci piace a noi. E Dio invece ha un altro piano per la nostra vita, è Lui che opera in noi il volere e l'operare secondo il suo beneplacito. Amen. E dice, fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Questo lo facciamo sempre, eh? Ogni cosa noi non mormoriamo mai e non abbiamo. Affinché siate irreprensibili e integri figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione ingiusta e perversa fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola di vita affinché nel giorno di Cristo abbia che di gloriarmi non per aver corso in vano né in vano faticato. Quindi dice: perché dovete risplendere come luminari nel mondo. Noi siamo come luminari, come luci nel mondo. Noi siamo una luce del mondo. Quando diceva voi siete il sale della terra, dice anche voi siete la luce, e non si mette una luce sotto il moggio, ma dovete fare luce. E la luce non fa una gran fatica a far luce, fa luce e basta. Come dicevo, io che vengo dalla campagna e c'avevo degli alberi da frutta, quando l'albero stava per fare il frutto mi piaceva andare sotto ad ascoltare, perché sentivi l'albero che stava facendo e poi tac, saltava fuori il frutto. E in realtà noi siamo così, perché ci dobbiamo mettere qualcosa di noi, dobbiamo portare frutto per il Signore, allora dobbiamo metterci uno sforzo, dobbiamo fare qualcosa. Invece l'albero, se un albero di mele, sa che deve fare le mele, fa le sue mele e via, così come tutti gli altri. E così come l'acqua, come il sale lo metti nell'acqua, non è che tu senti che il sale è lì che dice adesso sto salando l'acqua, adesso te la faccio puntino così dopo butti gli spaghetti. E il sale fa il suo lavoro, fa il suo lavoro. E tu, e noi siamo così. È lui che opera il volere e l'operare in noi secondo il suo beneplacito. Quando noi riusciamo ad arrenderci, quando noi riusciamo ad umiliarci, quando noi riusciamo a metterci sotto, è che in realtà noi continuiamo sempre. È stato insito in noi dal diavolo questo fatto di ascolti uno e ascolti l'altro e poi dopo tu ne sai un po' di più e quell'altro, eccetera. Così lo dicevo l'altra volta a Bologna. C'era un periodo quando andavamo ancora nell'orto degli anziani, per chi non è venuto, no? Di dire andiamo dai nonni, c'era una sala dove gli anziani hanno gli orti a Modena, e per un periodo noi abbiamo usufruito di quella sala lì, e in quel periodo lì c'era un tizio che, un sacco che non l'ho più visto, non so neanche fine abbia fatto, che tutte le volte mi beccava e mi doveva puntualizzare e criticare, giudicare la predica di chi aveva predicato. No, perché dovevo puntualizzare quest'altro? Allora cercavo di evitare, però tutte le volte mi beccavo. Una volta mi ha beccato e gli ho detto: ascolta, ma tu quando eri dentro ho visto che rispondevi amen. Dico: adesso sei qui e non va più bene niente. Allora lui è rimasto, perché la realtà è quella lì. Noi tante volte ascoltiamo e diciamo amen, amen alla predica e diciamo sì sì, ok, poi dopo al pomeriggio invece ci troviamo con qualcuno e diciamo io secondo me invece lì vuole dire così così, perché lì lui ha detto, lui ha fatto. E anche questo cosa fa parte del diavolo, che dice: ha veramente detto Dio così così? Il diavolo viene sempre, dice: ha veramente detto Dio, ma hai sentito cosa ha detto? Ma no, non sarà così. Dio è un despota, lui non vuole che siate come lui, per questo ti ha detto di non mangiarne. Dio non ti vuol bene, per questo tu non puoi fare questo, questo e questo. Se invece lo fai, tu sei libero, tu non morirai affatto, non vai all'inferno. E allora dopo nasce l'altra dottrina che dice: siamo sotto la sua grazia, non andrai mai all'inferno, sei sotto la grazia di Dio, quindi tu puoi peccare. Voilà, che non è un peccato innocente. Un po' di anni fa c'era una donna, aveva un sacco di problemi, e mentre pregavamo gli ho detto: ma tu convivi con un uomo, eccetera? Lei dice: eh sì. Gli ho detto: sì, ma devi sposarti, cioè tu stai vivendo nel peccato. Dico, cioè preghiamo, cosa serve se tu vivi nel peccato? Il Signore può fare qualcosa, dico, però metti a posto la tua vita. E lei mi guarda e mi fa: oh, ma io ho più di 40 anni, eh? E io dico: vabbè. Dice: non sono mica più un adolescente, cioè questi peccati qui. Dico: beh, perché è un peccato solo per adolescenti? Quando hai passato 40 anni sei andato in prescrizione, puoi fare quello che vuoi, e tutto va bene. Ma la realtà non è quella lì. Sono inganni che il nemico viene e il nemico ti dice: ma no, anche qui ho il tuo orgoglio, io ho più di 40 anni, tu mi vieni a dire che io faccio un peccato così? A me che ormai ne ho viste, è proprio lì. Quindi il coso, tutte le volte che noi cadiamo in disubbidienza, eccetera, pensiamo a questo fatto, c'è una radice che è quella dell'orgoglio del diavolo, ha instillato quella lì, e quella lì è quella che ti porta alla conseguenza di tutti gli altri. Anche in quel versetto lì che ho citato prima, dei Galati, anche tutte le discussioni sulla legge, sulla grazia o bibliche, sulla teologia, derivano tutte da lì, perché alla fine cosa ti cambia o cosa ti importa a te? Però la realtà è che tu devi costruirti la tua teologia e la tua dottrina che va bene a te, perché il diavolo dice no, tu ne sai di più, tu devi saperne di più, tu devi, e così. C'è stata una scuola di guarigione, ci sono state per nove sabati un sacco di gente e rendo gloria a Dio perché ci sono delle persone con dei ministeri a livello mondiale. Ci sono delle persone come Catherine Ronala, io la conoscevo su internet, l'avevo seguita per un periodo su internet, ma non avrei mai pensato nella mia vita che una persona australiana con un ministero di quel livello lì di trovarmela qui. Però Dio ha deciso di... Nello stesso tempo cosa vuoi che io... Penso, sono d'accordo con tutti quelli che hanno predicato, con tutto il loro modo di predicare, eccetera. Sono d'accordo perché sono uomini usati da Dio. Su certe cose o non le ho comprese o magari non sono d'accordo, ma perché probabilmente Dio mi vuole usare per un altro scopo. Però non posso mettermi a criticare, giudicare quando una persona è usata dal Signore in una maniera che io non sono neanche riuscito a sognarlo, di essere usato in una maniera così. Gente che ha portato al Signore migliaia di persone, come quel ragazzo thailandese, è venuto qui un ragazzo giovane, tu vedi che è giovane, però in Thailandia fanno dei battesimi collettivi da migliaia e migliaia di persone, cioè sta portando un frutto per il Signore. Allora mi guardi il Signore da andare a criticare, giudicare, dire va bene, ha portato un messaggio evangelico tipico semplice, che magari non Ma gloria a Dio, perché c'è uno che lo sta facendo là. E cosa sto facendo io? Bisogna che ci guardiamo in questo. Bisogna che guardiamo, perché tante volte noi pensiamo di fare, ma cosa stiamo facendo noi? E diventa orgoglio, siamo sempre solo mossi dall'orgoglio e non dalla vera umiltà. Se avessimo la vera umiltà, il Signore ci usa, il Signore inizia ad usarci, perché il Signore ti innalza. Con più tu ti umili, con più dici sì, mi umilio, va bene, io accetto, io vedo che il Signore ti sta usando. Abramo, cosa ha fatto? Abramo si è trovato con Lot, stavano viaggiando e stavano andando, ad un certo punto si trovano che iniziano a litigare. Abramo non ha detto, oh, piano ciccio, tu sei mio pronipote, stai buono, che tu sei venuto con me, e se tu adesso hai fatto un po' di grana è perché mi hai seguito me, e adesso se ci dividiamo metto io pari tutte le cose. Abramo ha detto, va bene, tu vuoi andare a est, io vado a ovest, se tu vuoi andare in pianura, io vado in montagna, dividiamoci, scegli tu dove vuoi andare, scegliela tu, perché Abramo ha stimato di avere Dio, che era molto di più. Era molto di più di quello lì, di dire prendo tutta la pianura che è irrigata, prendo tutta la parte che e si è visto la fine, si è visto la differenza. La stessa cosa Giacobbe, nonostante fosse un truffatore, ha fatto tutti i suoi magheggi, ad un certo punto ha dovuto lottare con un angelo ed aveva una certa forza perché ha lottato con un angelo tutta la notte. Voglio dire, e aveva poi nello stesso tempo quest'angelo, quando gli ha toccato con un dito l'anca, si è sloccato l'anca e lui è rimasto zoppo. E Dio ha dovuto fare questo, perché quando ha incontrato Esaù, cosa ha fatto? Non è che è andato lì e gli ha detto: fermati, la primogenitura me l'hai venduta tu. Perché Giacobbe aveva tutti, dice, sei tu che hai voluto la primogenitura, ma hai venduto la primogenitura per il piatto di lenticchie, cioè non è che adesso tu devi continuare a venire qui, eccetera, al momento che hai fatto la tua scelta. Invece Giacobbe è andato verso di lui inchinandosi 7 volte e alla fine ha avuto la riconciliazione. L'umiltà ti porta alla riconciliazione. L'umiltà ti porta alla riconciliazione, l'orgoglio ti porterà sempre a continuare a combattere, a continuare a combattere, a continuare ad avere delle liti. Amen. Gloria a Dio. Gloria al Signore Gesù. E quindi niente, non voglio continuare, avevo Levitico 19:16, leggiamo un altro versetto, va. Siamo in tempo. Dice: non andrai in giro calunniando fra il mio popolo, né prenderai posizione contro la vita del tuo prossimo, io sono l'Eterno. Questo calunniando, ho scoperto questo termine, è lo stesso termine che c'è in Ezechiele quando dice: tu sei andato in giro a fare commercio, quindi il commercio che faceva il diavolo, no? Dice: tu con tutti i tuoi numerosi commerci eccetera ti sei innalzato, erano calunnie o pettegolezzi, quindi non andrai in giro, o maldicenze, si traduce in tutti questi termini qui, quindi tu non andrai in giro a fare, dice, maldicenze fra il tuo popolo, né prenderai posizione contro la vita del tuo prossimo, io sono l'Eterno. Quindi non andrai, cosa vuol dire? Non lo fare questo, perché quando lo fai questo è di nuovo il tuo orgoglio, che tu sei lì a ribadire un qualcosa di più, perché altrimenti non ha senso. Tante volte parliamo male delle persone e non ce ne importa proprio niente di quelle persone lì, però la realtà è che noi continuiamo così. Amen. Gloria a Dio. Allora niente, andiamo avanti, ci sono tantissimi esempi. Ci sono i figli di Zebedeo, avete presente i figli di Zebedeo? Ho letto da qualche parte che i figli di Zebedeo erano 2 fratelli molto simili tra loro ed erano con Gesù. Questi i figli di Zebedeo, ad un certo punto sua madre gli dice con Gesù: oh, digli quando saremo in cielo che siano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Beh, ascolta, non sai neanche ancora se sei salvato o no, vuoi già essere alla destra e alla sinistra, quando non sapevi ancora che Gesù doveva ancora morire, non sapevi ancora niente di salvezza o di andare in cielo, eccetera. Però vedi come uno si porta avanti in queste cose. Se voi cominciate a guardarlo sotto quest'ottica qui, rileggetevi la Bibbia come sto facendo io, rileggetevi, vi saltano fuori. Se voi cominciate a guardare sotto l'ottica dell'orgoglio che è l'innalzarsi e dell'umiltà che è quella di lascia perdere eccetera, vi saltano fuori tanti di quei versetti, di quei brani, di quelle cose dove tutto è basato su questo. La parola di Dio è molto più semplice di quello che noi non crediamo. Amen. Grazie Gesù. Andiamo avanti, che io di solito Bologna alle 12 noi abbiamo finito perché iniziamo prima. Sì. Grazie Gesù. Adesso facciamo una preghiera e poi metteranno qui una scatola. Siccome sapete che a Taurisano c'è quel ragazzo Giancarlo Rizzallo, che per un sacco di mesi abbiamo pregato per lui, però purtroppo il Signore lo ha voluto con sé, e quindi si è deciso qui di fare una raccolta per aiutare la moglie che ha 2 o 3 bambini piccoli, e così per dare un aiuto, non è tanto, è un gesto comunque di affetto verso questo. Quindi dopo metteranno una scatola qui, prima di andare via, se avete nel cuore di ricordarvi di dare qualcosa. Amen. Grazie Signore Gesù. Signore Gesù, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore. Vogliamo mettere davanti a te adesso il peccato di orgoglio, Signore. Vogliamo mettere davanti a te, Signore, questo nostro modo, Signore. Vogliamo entrare nell'umiltà, Signore. Vogliamo abbassarci. C'è un versetto che dice rivestitevi di umiltà, quindi l'umiltà non è un qualcosa che ti fa piovere il Signore addosso, siamo noi che dobbiamo rivestirci di umiltà. Siamo noi che dobbiamo decidere quando abbiamo anche ragione o no di dire lascio perdere e voglio invece essere umile, voglio lasciare andare, non voglio, piuttosto che litigare preferisco avere torto. La parola di Dio dice questo, che piuttosto è meglio avere torto a volte piuttosto che andare a fare delle grandi... Amen. Quindi Signore, noi mettiamo davanti a te adesso questo. Ti chiediamo perdono, Signore, ti chiediamo perdono per ogni orgoglio che ci porta verso il legalismo, che ci porta verso la mancanza di perdono, che ci porta verso la mancanza di riconciliazione, che ci porta, Signore, anche a allontanarci da te, perché l'orgoglio non può stare alla tua presenza. Appena hanno peccato, sono stati scacciati dalla presenza di Dio. Signore, noi vogliamo avvicinarci di più alla tua presenza. Quindi se ancora una qualche punta di orgoglio nella nostra vita, Signore, la mettiamo davanti a te, Signore. Quindi se c'è qualcuno che ha qualcosa contro qualcuno, vada a riconciliarsi. Rivestiti tu dell'umiltà. Rivestitevi di ogni umiltà. C'è una traduzione che dice rivestitevi come di una tuta, rivestitevi come di un grembiule. E devi rivestirti il grembiule perché gli schiavi, i servi a quel tempo avevano un grembiule che si distinguevano dagli altri. Tu devi distinguerti per l'umiltà. Quando ti distingui nell'umiltà tu sei una luce, tu sei il sale. Amen. Gloria a Dio. Prendete questa immagine, prendetela questa immagine. Grazie Signore. Via ogni lite da dentro la Chiesa, via ogni lite da ogni situazione, via coi parenti. Gesù dice chi mi ha, quando uno prega perché quel parente o perché quella cosa, no, fai tu un passo di umiltà. Dice che mi ha costituito per venire a comandare di dividere l'eredità. Signore, facciamo noi un passo verso il fratello. Grazie Padre, grazie Signore. Curia sharabasakara yoranai. Curia shakara yoranai. Ti chiediamo perdono, Signore, di ogni altro peccato. E vogliamo perdonare anche ogni persona che ci abbia ferito, fatto del male. Signore, entriamo in questo stato di umiltà anche perdonando chi ci ha ferito, chi ci ha fatto del male. Signore, lo benediciamo. Vogliamo mettere in atto, Signore, l'umiltà anche nei matrimoni, Signore, verso i coniugi, verso i mariti, le mogli, verso i figli. Signore, noi ti chiediamo di perdonare e di perdonarci e di aiutarci a avere questo atto di umiltà, di essere come luminari, di poter risplendere come tu vuoi che risplendiamo. Ora da sakabarana yoranai. Kuria shakarabasaranai. Grazie Padre, grazie Padre. Vogliamo, Signore, eliminare anche ogni orgoglio per quando abbiamo detto, Signore, io voglio essere guarito. Signore, tu devi guarirmi a tutti i costi. Signore, noi vogliamo venire con un atteggiamento umile davanti a te, sapendo che tu sei, Signore, colui che ci guarisce. Kurata sakara yoranai. Facciamo una preghiera di guarigione. Prendete questo fatto qui, che il Signore l'ha messo nel mio cuore. Noi vogliamo essere guariti, giusto? Dio vuole guarirci, giusto? Quindi la nostra volontà è la volontà di Dio. Però non prendiamo più la nostra volontà, prendiamo la volontà di Dio. La nostra fede non mettiamola sul fatto che io voglio essere guarito perché la Bibbia dice che sono guarito. Mettiamola sul fatto che Dio vuole che tu sii guarito, perché Lui è il Signore, colui che ti guarisce. Però il principio è sempre Dio, è sempre Lui davanti a tutti. È come l'amore di Dio, è Lui che ci ha amati per primo. Noi amiamo perché Lui ci ha amati. Noi possiamo essere guariti perché Lui è il Signore, colui che ci guarisce, non perché noi abbiamo scoperto qualcosa nella Bibbia che dice che Lui ci guarisce, perché lì torniamo a essere noi gli autori. Amen. Ed è il succo di quello che ho detto tutt'oggi. Quindi, Signore Gesù, adesso ci mettiamo davanti a Te, sapendo che Tu sei il Signore, colui che ci guarisce. E noi ci facciamo il nostro passo di umiltà e veniamo a Te, Signore, dicendo grazie Signore che Tu vuoi guarirmi adesso, grazie Signore che Tu lo vuoi fare, grazie Signore che Tu mi guarisci, se non lo ricevo all'istante so comunque che Tu mi guarisci, so comunque che Tu hai i Tuoi tempi Signore e io mi sottometto a Te Signore e voglio lasciare che il Tuo amore possa sgorgare attraverso la mia vita e possa toccare il mio cuore e possa toccarci Signore e possa guarire ogni ferita, ogni mancanza. Perdona, Signore, se ce la siamo presi con Te, Signore. Quando abbiamo detto, allora, Signore, Tu con me non lo vuoi fare. Allora, Signore, Tu non vuoi guarirmi me. Allora, Signore, Tu ce l'hai con me. Allora, Tu, Signore, lo fai con gli altri, con me no. Signore, perdonaci. Ci rivestiamo ancora di umiltà e diciamo Signore io sono qui, perché Tu possa operare in me il volere l'operare, sono qui perché Tu possa fare in me quello che Tu vuoi Signore. Kurrata sakabarana yoranai, rokabasakara yoranai, ci sottomettiamo a Te Signore, ci arrendiamo completamente e vogliamo lasciare che il Tuo amore possa adesso circolare attraverso di noi. Mentre perdoniamo, mentre benediciamo, mentre spezziamo qualunque maledizione sia uscita dalla nostra bocca, qualunque proclamazione sbagliata sia uscita, noi la spezziamo e la distruggiamo adesso nel nome di Gesù. Lasciamo che il Tuo amore circoli, Signore. Kurrata sakarayoranai, rabba sakarayoranai. Grazie Spirito Santo che sei in questo luogo, grazie che sei qui. Grazie che Ti muovi, grazie che il diavolo ne è stato fatto un pubblico spettacolo dietro il corteo trionfale di Cristo, grazie che quel documento che ci era ostile è stato inchiodato sulla croce, non c'è più niente e possiamo venire davanti a Te Signore e con più distruggiamo noi stessi, con più distruggiamo l'orgoglio in noi, con più veniamo vicini a Te Signore, con più ci avviciniamo. E oggi ci stiamo avvicinando, Signore. Ti stiamo incontrando, Signore. Il Signore è qui, il Signore non è lontano, il Signore è davanti a Te, il Signore è dietro a Te, il Signore è intorno a Te. La parola di Dio dice questo, il Signore è tutto intorno a Te. Signore, vogliamo unirci. Perché chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Vogliamo essere un solo spirito con Te, Signore. E vogliamo lasciare che lo Spirito Santo tocchi, guarisca, liberi. E c'è guarigione in questo momento. Non essere orgoglioso, non pensare e dai, e qui e là, e dai. Ricevi e basta. Prendilo. Non sciupare questo tempo. Sei tu e Dio e basta. Dio è davanti a te, lo Spirito Santo è intorno a te. Ricevi nel nome di Gesù. Ricevi adesso nel nome di Gesù. Kurrata sakarayoranai. Kurya sakarayoranai. C'è guarigione a un nervo sciatico, il Signore ti sta toccando. Via ogni dolore nel nome di Gesù, via ogni infiammazione nel nome di Gesù. Urrata sakarayoranai. C'è qualcuno che sta ricevendo liberazione da un'oppressione, da un peso. Lasciati liberare dal Signore. Respira
vedi che puoi respirare più profondamente, ricevi guarigione, ricevi guarigione, ricevi guarigione. Kurrata sakarayoranai. Kurya shakarabasakarayoranai. Ricevete guarigione adesso. Grazie, grazie Padre. Il tuo amore grande, il tuo amore buono, Signore. Oh rababara sakanayeranai. C'è un problema ai piedi, il Signore sta toccando i piedi di una persona. Prendi comunque, prendi quello di cui hai bisogno. Non limitare Dio a una parola di conoscenza, oltretutto imperfetta, perché la nostra conoscenza è imperfetta. Ma Dio è perfetto. Dio ti ascolta. Dio ti ama. Se ti ha amato quando eri peccatore, ti sta amando ancora adesso. Se ti ha amato da prenderti, da sceglierti, ancora oggi Lui ha cura di te. Ancora Lui ha cura di te. Non è scaduto il tempo. Non dice va bene, adesso basta, mi sono preso cura abbastanza di te, adesso arrangiati. Dio ti ama, Dio ha cura di te. Grazie Signore. Grazie Signore. Questa è fede per il tuo futuro. Dio si prenderà cura di te fino alla fine. Grazie, grazie, grazie Padre. Amen, amen, amen. Amen. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Ricordatevi della scatola, dove è la scatola? Ah, l'hanno messa in fondo prima di uscire, così vi risparmiate di fare il viaggio a venire fino davanti. Sì. Gloria a Dio. Grazie Gesù, il Signore ci ha benedetti, buona domenica a tutti.